24 mattino.
Sto spiando il conto corrente. Come mai è in rosso e sotto zero? Non ti pagano abbastanza a Radio 24.
Aspetta, se ci pensi, ci hanno fatto un pippone pazzesco sulla legge sulla privacy e mai siamo stati così infastiditi dall'esterno. Tra compagnie elettriche, compagnie del gas, accessi ai nostri dati privati, accessi ai nostri conti correnti.
Ciao, vuoi guadagnare un milione in un'ora?
Basta pipponi.
Il 7 ottobre è stato per qualsiasi persona di sana di mente è stata una giornata di orrore, ma che poi dopo Israele continui ad usare l'orrore per regolare tutta una serie di conti in Medio Oriente è palese a tutti, ma il mondo dell'informazione continua a raccontarci un'altra storia.
Che cosa sta dicendo? Mi scusi, caro ascoltatore, su come viene trattata la vicenda medio orientale dal mondo dell'informazione. Io veramente questa questione è talmente divisiva, ne discutevamo con qualche collega che si occupa di queste cose, che per certi versi è simile all'emergenza Covid. Va bene, dal punto di vista dell'impatto sull'opinione pubblica, di quanto divide e di quanto le posizioni quando si cerca di tenere una posizione equilibrata, questa posizione viene interpretata come o pro-israeliana o pro-palestinese. E vi posso assicurare che da queste parti gli insulti arrivano tanto da una parte quanto dall'altra. Il tentativo è cercare un equilibrio in tutto questo, che è difficilissimo, perché è una situazione estremamente complicata ed estremamente complessa, con una serie di addentellati che hanno di questioni aperte che hanno a che fare con la storia, con quello che è successo, con quello che è successo nell'ultimo anno, con quello che è successo in passato, con la psicologia dei popoli, se volete, con quello che pensano, con situazioni politiche di vario tipo. Cioè, non so come dire, la difficoltà di trasmettere le informazioni su quello che avviene è anche correlata, e la difficoltà nell'avere una relazione con persone che giustamente si riscaldano su questo tema è dovuta evidentemente anche a questo. Cioè, se fate caso, ogni volta che si entra su un argomento, allora se parli del 78 ti citano il 48, se parli del 48 ti citano la metà dell'800, cioè è tutto così. E ripeto, cercare di parlarne in maniera equilibrata è, non so come dire, che è quello che cerchiamo di fare, poi magari sbagliando, non siamo dei fenomeni, siamo umani, giornalisti, e quindi nel tentativo di mantenere l'equilibrio, ma siamo umani e quindi si cerca di mantenere un equilibrio. A volte questo equilibrio può perdersi banalmente per degli errori che non dovremmo commettere, ma possiamo commettere come tutti gli umani, e così è, e poi ognuno vede la cosa, no? Dal suo, a seconda di come pende da un lato o dall'altro, però così è. Le aperture dei giornali di oggi in questa seconda parte di 24 mattino, che è dedicata alla rassegna stampa, è venerdì 11 ottobre, sono le 7:23 minuti e 50 secondi. Le aperture dei giornali di oggi: il Sole 24 Ore, che pure ha come sempre una fascia in alto dedicata a quello che succede in Medio Oriente, o a quello che succede appunto dal lato delle guerre. Libano, caschi blu sotto il fuoco di Israele, Crosetto che accusa può essere crimine di guerra, ha l'apertura in realtà dedicata al tema che abbiamo affrontato ieri, abbiamo fatto anche con il nostro direttore Fabio Tamburini, che sono le case fantasma, che fantasma non sono, perché sappiamo perfettamente dove si trovano. A questo poi è dedicato un pezzo di Salvatore Padula che vi vorrei leggere. 5 miliardi all'anno di evasione IMU, eccolo qua il dato fornito da Gianni Trovati nel suo pezzo. Tutte le altre aperture sono su quello che è successo ieri in Libano. Israele spara sull'ONU, è l'apertura di Avvenire. Attacco a UNIFIL, ira dell'Italia. apertura del Corriere della Sera. La verità: Israele spara sui nostri soldati, il governo crimine di guerra, anche se, ripeto, non ha detto proprio così Crosetto, ha detto come titola correttamente il Sole 24 Ore, potrebbe essere un crimine di guerra. Stessa cosa il Messaggero: Israele spara sull'UNIFIL, crimine di guerra tra virgolette. Israele spara sui caschi blu italiani, Quotidiano Nazionale. Israele contro il mondo, l'apertura dell'Unità. Israele spara sugli italiani, l'apertura della Repubblica. Italiani attaccati da Israele, crimini di guerra, all'apertura della Stampa, anche se il titolo forte è Meloni, dossier per sovvertire il voto. La vicenda è quella che abbiamo raccontato ieri e raccontata da Domani, del bancario che ha scaricato, ha effettuato l'accesso a 6.000 conti correnti, 6.000, non so se 6.000 o 6.000 accessi. Israele spara sui soldati italiani, l'ira del governo, Il Giornale, una rete di spioni per colpire il governo e l'apertura di Libero, che dunque da questa interpretazione, levatevi di mezzo, il titolo del Manifesto, che così interpreta la mossa di Israele nei confronti di UNIFIL. Israele spara apposta sulla base degli italiani, è il titolo del Fatto Quotidiano. Le altre aperture sono, sui dossier: Riformista e Il Foglio, emergenza democratica, l'apertura del Riformista, la dittatura della trasparenza ha regalato pieni poteri alla macchina dello sputtanamento, cosa ci dicono i nuovi dossieraggi anche in banca, è il titolo del Foglio e dell'editoriale di Claudio Cerasa. Nel 2024 le tasse sono aumentate, i dati che svelano il bluff di Giorgia Meloni, è l'apertura di Domani. Prima di andare a tutta la parte medio orientale, che sarà uno dei due o tre elementi centrali di questa rassegna stampa, due piccoli elementi da cronaca, per così dire, locale. Si fa per dire locale perché la prima è la cronaca romana e che riguarda l'andamento dei lavori del Giubileo, sui quali, come sapete, sono aperte molte discussioni. Alcuni osservatori dicono che sono fortemente in ritardo, il comune sostiene che no, non è così. C'è quello che viene definito, tanto dall'edizione romana del Corriere della Sera quanto da quella romana di Repubblica, un nuovo attacco del Vaticano, disagi e cantieri in ritardo. Qua mettiamo sempre la riflessione a margine, senza farci troppa ironia, che diciamo il Giubileo è un evento che è noto da millenni, nel senso che uno sa che nel 25esimo anno, nel 50esimo anno, nel 75esimo anno, nell'anno tondo, c'è il Giubileo. Piazza Pia, cantiere ancora aperto davanti a San Pietro, scrive Andrea Arzilli sulle pagine romane del Corriere della Sera, ma anche San Giovanni e i lavori in prossimità delle basiliche, come pure il ritardo accumulato a Tor Vergata per creare un'area in grado di accogliere oltre 1 milione di pellegrini per il Giubileo della Gioventù. A soli 73 giorni dall'apertura della Porta Santa, la capitale è un enorme cantiere. Speriamo che i ritardi che stiamo constatando si possano recuperare, dice Monsignor Baldassarre Reina, neovicario della diocesi di Roma. Tanti, troppi cartelli e lavori in corso ancora piazzati sulle transenne e sulle paratie, contrassegnate dal logo del Giubileo. Il punto è far sì che è una questione di credibilità internazionale. Non possiamo, dice Reina, accogliere i pellegrini con i cantieri aperti, e spera che si faccia in tempo. Il comune dice: ci siamo nella tabella di marcia, abbiamo già accelerato. Lo ha detto qualche giorno fa Gualtieri, i problemi si contano sulle dita di una mano. Lo vedremo nel momento nel quale si aprirà la Porta Santa. Però a proposito di lavori, guardate, ve la do, è venerdì, anche una cosa, se vogliamo, divertente, laterale, che riguarda uno dei grandi cantieri italiani, che è il cantiere di Genova, con tutto quello che si fa. C'è una piccola storia che trovate a pagina 9 del secolo XIX, mentre a Roma, mi pare nel municipio VI, è stato dato il via libera dal consiglio del municipio a una specie, non so se abbia valore di legge, no? Per mettere il crocifisso in tutte le aule, che è sempre la storica vecchia battaglia, in una scuola cattolica di Genova arriva il diario delle elementari con le grandi opere. Guardate che non è male questa cosa. C'è una mascotte a forma di gru che ha la bandiera di Genova, si chiama Gruin, dice, e inizia così, scrive Alessandro Palmesino: ciao, sono Gruin e ti aiuterò a sognare e a realizzare la tua Genova del futuro, il piccolo bambino delle elementari genovese, ma guardate che ci può stare, viene addestrato al, per così dire, al lavoro edile. Filo conduttore è questa mascotte che raffigura una gru disegnata con bandiera di Genova e grandi occhioni che accompagnano i piccoli studenti lungo l'alfabeto del futuro, la gronda, il waterfront, la Sky Metro e tutte le altre. È una scuola, è la scuola delle Immacolatine, un istituto privato di grande tradizione. E il consigliere di opposizione Filippo Bruzzone dei Rosso Verdi ha mandato un'interrogazione diretta al sindaco Marco Bucci, dice: rilevato che molte immagini raffigurano gru e scavatrici abbinate a simboli come i cuori e frasi riferite alla festa della donna, della mamma, della bandiera della terra, si dice: non vorremmo che ci fosse un approccio sulle grandi opere univoco e acritico, e si chiede se la civica amministrazione abbia finanziato l'iniziativa, in caso positivo per quale importo. Non male, un tempo si battagliava sui crocifissi, adesso si battaglia sulle grandi opere nelle scuole. Il Medio Oriente, la grande questione medio orientale, senza ovviamente sottovalutare quello che continua a succedere sul campo, le 40 vittime palestinesi, le 15 vittime di oggi in Libano, il milione di sfollati libanesi. Oggi c'è un bellissimo reportage, un bellissimo racconto di Nello Delgato, bellissimo si fa per dire, bellissimo dal punto di vista giornalistico, sul Sole 24 Ore a pagina 9, sull'emergenza umanitaria. Alla terza settimana di conflitto cresce il numero di persone in fuga dal sud, metà delle scuole pubbliche del Libano sono state trasformate in rifugi per sfollati. Il Ministero dell'Istruzione del Libano ha comunicato che gli attacchi aerei israeliani hanno costretto circa il 40% del milione e mezzo di studenti libanesi ad abbandonare le proprie case, posticipando l'inizio dell'anno scolastico. Scuole aperte per accogliere gli sfollati, ma senza acqua corrente, elettricità, gasolio per far funzionare i generatori. E poi l'attacco a UNIFIL. Ora, le cronache le avete sentite prima, le abbiamo date, le avete sentite in GR24, è il caso probabilmente di andare un po' sulle analisi. Laddove una delle più interessanti è quella di Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera a Beirut, il quale riassume in un bel pezzo che si intitola «Perché Israele attacca la forza UNIFIL?». Riassume in questo bel pezzo tutti i fallimenti della forza UNIFIL, che non è riuscita ad operare come avrebbe dovuto per smilitarizzare tutta quell'area, non è riuscita ad assistere le forze armate libanesi nel ristabilire il controllo del territorio, non è riuscita a impedire a Hezbollah che Hezbollah e Israele si sparassero attraverso il confine, e terzo, non è riuscita a impedire che Israele invadesse di nuovo il Libano, come sta avvenendo in queste ore. L'obiettivo militare viene, guardate, Nicastro qua conferma quello che ci diceva poco fa il generale Fioravanti: se UNIFIL si ritirasse si aprirebbe un corridoio lungo la costa sud-ovest dell'area contesa, gli israeliani potrebbero realizzare una classica manovra a tenaglia con le unità provenienti dalle fattorie, chiudendo Hezbollah. A pagina 3 della Stampa Federico Capurso racconta qual è il piano italiano. Il piano italiano sarebbe un piano italiano, innanzitutto racconta come riservatamente ma nemmeno troppo sia Crosetto che Tajani avrebbero voluto un cambiamento delle regole di ingaggio e del mandato della missione UNIFIL, della risoluzione che istituisce UNIFIL. Ora prova ad aggirarla con la conferenza dei donatori, conferenza dei donatori che vorrebbe dare un supporto anche economico all'esercito libanese per consentirgli di fare il lavoro che dovrebbe fare, cioè UNIFIL dovrebbe supportare l'esercito libanese nel disarmare tutta quella fascia, cosa che non si è riuscita a fare. La convinzione diffusa nei corridoi della difesa è che la rapida escalation si sarebbe potuta quantomeno contenere se l'ONU avesse modificato per tempo la risoluzione 1701. Una pausa.
Mattino.
Pezzi, a chiunque abbia un militare là in Libano sa benissimo che l'operazione dell'UNIFIL era atta a smilitarizzare le milizie private, cosa che non è mai stata fatta, e i primi che te lo dicono sono proprio i militari. Anzi, non solo non l'hanno fatta, ma hanno chiuso anche gli occhi, perché infatti si sono armati fino ai denti.
È un errore di prospettiva, questi non sono i lavori per il giubileo del 2025, sono quelli per il 2050.
Cattivo, troppo cattivo, caro ascoltatore. Dunque, facciamo un giro nelle aule di tribunale, per così dire, e molto rapidamente, perché poi avremmo anche tutta la parte di manovra e la parte sul dossieraggio, almeno una cosetta ve la vorrei leggere. Primo, a Padova è una novità assoluta, i pubblici ministeri stanno indagando, e ne scrive Federica Pozzi sul Messaggero e sul Libero, non mi ricordo chi è l'autore del servizio, però ce l'abbiamo qua sotto mano il Messaggero, se i comuni stiano usando o abbiano usato gli autovelox per fare cassa. È la prima indagine di questo tipo. Si dovrà stabilire se le amministrazioni querelate abbiano utilizzato dispositivi omologati e se i velox siano stati posizionati in strada come deterrente per evitare gravi incidenti, oppure se siano solo un espediente per incassare denaro. L'ipotesi di reato formulata è quella di falso ideologico. Sono 9 i rilevatori di velocità coinvolti in questo momento: i comuni veneti di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, Villa del Conte, dove tra l'altro uno dei due dispositivi presenti era stato abbattuto lo scorso gennaio. Da Fleximen, Campo San Piero, Piove di Sacco e poi Padova in corso Kennedy. 2. Un'aula di tribunale europea, ne scrive Marina Castellaneta nelle pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore, ed è interessante perché ha relazione con qualcosa che è avvenuto anche in Italia. È trattamento inumano trattenere i migranti a bordo di una nave. Non riguarda l'Italia, riguarda Cipro, ma la storia ha qualcosa di parallelo con quello che è avvenuto nel nostro paese. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato Cipro per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea, che vieta trattamenti inumani o degradanti. 2 richiedenti asilo siriani partiti dal Libano su un'imbarcazione carica di altri migranti erano arrivati vicino a Cipro, ma le autorità del paese avevano impedito lo sbarco nel porto e costretto i 2, insieme ad altri, a rimanere a bordo della nave senza che vi fosse una base legale per trattenere i migranti in mare in attesa di determinare lo status. I ricorrenti avevano avuto a disposizione poco cibo, costretti a dormire a bordo della nave con tanti altri migranti, esposti al caldo, non avevano accesso a strutture igieniche adeguate, con un trattamento umiliante che ha determinato una violazione della Convenzione. 3ª aula di tribunale, e sempre sui migranti, pagina 9 di Libero, Fausto Carioti scrive di giudici che sfasciano, e questo è il titolo, i giudici sfasciano il piano anticlandestini. La questione riguarda la lista dei paesi sicuri stilata dal governo, e per questa lista, che comprende anche la Tunisia, ci sono 5 decreti fotocopia emessi ieri dalla sezione immigrazione del Tribunale siciliano, che riguardano cittadini tra i 25 e i 46 anni, cittadini tunisini, e appunto che dice in sostanza che la Tunisia non è un paese sicuro. Per tutti loro l'8 ottobre il questore di Agrigento aveva emesso provvedimento di trattenimento nei centri per le procedure accelerate alla frontiera. Tenerli lì è necessario per accertare se abbiano il diritto di restare in Italia, come si fa per tutti i cittadini dei paesi di origini sicure. Ma il giudice, scrive il magistrato di Palermo, deve tener conto delle novità legislative e giurisprudenziali. Il 4 ottobre scorso la Corte di Giustizia europea ha detto che un paese non può essere designato come sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali. E queste condizioni sostanziali sono piuttosto larghe, comprendono provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio. dunque quei provvedimenti non sono convalidati. Mi sembra un fronte interessante. La manovra, l'elemento più interessante della manovra di oggi, la trovate sul Corriere della Sera, pagina 15, Enrico Marro, che scrive che nella manovra di bilancio entrerà il piano casa per favorire l'assunzione di lavoratori che devono cambiare residenza, come chiesto da Confindustria. Lo ricorderete, lo abbiamo raccontato, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha chiesto al governo il piano casa perché molte aziende, vista la scarsità di manodopera in loco, lamentano difficoltà a trovare lavoratori in altre zone, proprio perché questi non possono affrontare la spesa per l'affitto della casa. Orsini aveva ottenuto un tavolo interministeriale in materia. Adesso, dice il ministro Urso, stiamo lavorando su questa misura perché la volontà è di farla entrare in manovra insieme col rifinanziamento della legge Sabatini e dei contratti di sviluppo. Una prima fase transitoria per supportare fiscalmente le assunzioni di chi deve spostarsi e prendere casa in affitto, la seconda strutturale, favorire la costruzione di alloggi per i lavoratori da parte delle aziende. A proposito di lavoratori, c'è un fronte interessante, lo troverete oggi in prima pagina sul Financial Times, che viene raccontato e che riguarda la prossima legge di bilancio del Portogallo, il quale, per evitare la fuga dei giovani, sta pensando a un piano fiscale molto forte per il quale tutti i giovani, diciamo, sotto i 28.000 euro di reddito pagheranno zero tasse nel primo anno e solo il 25% delle tasse nell'anno successivo. Questo piano ha ricevuto delle critiche e delle perplessità dal Fondo Monetario Internazionale, però potrebbe essere un tema di dibattito e niente male, in un mondo nel quale si tende a favorire, per così dire, in alcuni paesi, lo ha fatto lo stesso Portogallo del resto, attrarre gli anziani, in realtà, quelli che pagano meno di pensione. Non male, traffico.
24 mattino.
Le case e i giovani, ci informa Saul Caia, prendendo spunto dall'audizione in Parlamento della ministra Bernini. Sapete tutto lo scontro che c'è stato, le discussioni, le manifestazioni sugli alloggi degli studenti. Il bando per gli studentati è stato disertato, ma disertato non tanto dai privati quanto dal settore pubblico. Tutti i fenomeni, quando si dice vogliamo dare la casa agli studenti, poi viene fatto un bando per costruire 10.000 alloggi e partecipa degli enti pubblici solamente il comune di Edolo, che ha 4.000 abitanti in provincia di Brescia, dove ha sede l'Università della Montagna. Tutti gli altri, niente, dopo 7 mesi. 10.000 posti letto sono ammissibili a finanziamento. La partecipazione privata è stata cruciale, leggo dalle parole della ministra Bernini, ma non sono solo i privati possono partecipare, anche i soggetti pubblici possono farlo. Il MUR ha girato, il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha girato per 3 mesi per sensibilizzare soggetti pubblici e privati, per rendere noto il nostro bando. La risposta da parte del settore pubblico è stata pari a poco più dell'1%. E poi tutti a riempirsi la bocca dei poveri studenti che non trovano alloggio. Vabbè. E a proposito di case, la questione delle mitologiche case fantasma, che in realtà fantasma non sono. Scrive Gianni Trovati nell'avvio del suo pezzo a pagina 2 del Sole 24 Ore: le case sono per natura e definizione beni immobili e in genere anche piuttosto visibili, cioè le caratteristiche che dovrebbero impedire a priori l'evasione fiscale. Eppure in Italia le tasse sul mattone si evadono e come. Nell'ultima relazione sull'economia non osservata pubblicata nei giorni scorsi dal Ministero dell'Economia, sull'IMU si apre una voragine da 5 miliardi. La distanza, il tax gap, che vuol dire la distanza tra il gettito teorico e quello effettivamente realizzato, raggiunge quasi il 40% in Calabria, il 33,5% in Campania, il 33,2% in Sicilia e poi scende progressivamente. In Emilia-Romagna siamo all'11,1%, tanto per dare un'idea. Il problema è anche la malattia endemica della riscossione locale dal Lazio in giù, che concentra lì la quasi totalità dei 500 comuni in dissesto e predissesto e il 92% degli enti in disavanzo. Scrive Salvatore Padula nella sua analisi: la crociata contro le case fantasma non rappresenta una novità nella lunga storia delle promesse antievasione. titolo del Sole 24 Ore del 1995. Foto aeree e verifiche incrociate per scovare le case fantasma. Sono passati 30 anni, ragazzi. 30 anni. Scrive Padula. Viene da pensare che il problema non siano affatto le case fantasma, delle quali il fisco e i comuni sanno praticamente tutto. Si pensi che tra il 2007 e il 2010 le liste, oltre 2 milioni di unità, furono addirittura pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Il problema è che il vero fantasma è la volontà politica di fare in modo serio la lotta all'evasione immobiliare e all'abusivismo edilizio, visto che ampie evidenze suggeriscono che i due fenomeni sono strettamente collegati. Indagini cartografiche, immagini satellitari, telerilevamento con sovrapposizione delle mappe catastali con foto aeree, incroci di banche dati. Difficile capire perché con questa mole di informazioni si sia ancora all'anno zero. Ma davvero. A proposito di banche dati, dunque, tutta la questione del dossieraggio. Poi ci torneremo alle 8.35. È stato vero dossieraggio quello del bancario che ha... scaricato il bancario Intesa San Paolo, che ha scaricato una serie di dati, di conti correnti di persone politiche, di politici importanti, tra cui Giorgia, Arianna Meloni, Guido Crosetto, eccetera eccetera. Guardate, a vedere la pagina di Giuliano Foschini, pagina 8 e 9 di Repubblica, sembra difficile, perché dentro, come già dicevamo prima, ci sono anche Antonello Venditti, Roberto Bolle, Francesco Totti, John Lapo El Khan, Matteo Renzi, Pier Silvio Berlusconi, Paola Egonu. Cioè, sembra più uno che aveva voglia di guardare cosa c'avevano sui conti. Certo, la riflessione è aperta, e secondo me aperta anche nella chiave posta da Carlo Bonini, sempre sul quotidiano La Repubblica. Sappiamo che in un paese come l'Italia, questa faccenda a suo modo lo conferma, storicamente afflitto da un deficit di trasparenza della vita pubblica, dove il ricatto è spesso la malta che tiene insieme la classe dirigente, il mestiere dello spione freelance e le informazioni che è in grado di vendere valgono ormai sul mercato quanto i post di un influencer. Non fosse altro perché la dimensione compiutamente digitale del nostro tempo, combinata all'imperfezione e fragilità dei suoi sistemi di sicurezza, ha moltiplicato le occasioni di permeabilità delle nostre esistenze. E dunque, se oggi la prima pagina sarà guadagno un dipendente infedele di Banca Intesa San Paolo che ravanava compulsivamente alla ricerca di conti correnti e carte di credito di VIP, e ieri l'ha avuto un infedele investigatore della Guardia di Finanza con accesso alle segnalazioni di operazioni sospette della Banca d'Italia, domani potrebbe toccare a chi ha accesso a una banca dati che, per dire, custodisce i segreti delle nostre cartelle cliniche. Dunque c'è un tema di regole, dice Bonini in sostanza, e di organizzazione per gestire queste informazioni, e critica il governo dicendo non mettiamoci tanto a parlare di dossieraggio, pensiamo a come queste infrastrutture appunto critiche debbano essere gestite. Il GR, ci risentiamo subito dopo.